Fontes, podcast di cultura pagana del Giorno Pagano Europeo della Memoria. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Fontes, il podcast di cultura pagana di Radio Giorno Pagano Europeo della Memoria. Come vi avevo promesso, oggi parliamo di demonizzazione del paganesimo e di un caso in particolare, perché per quanto riguarda la demonizzazione del paganesimo potremmo stare qui a parlarne per ore e ore. Sappiamo infatti che le religioni monoteiste, dopo aver assimilato dalle religioni pagane tutto quello che potevano riutilizzare, hanno cominciato a demonizzare il resto. Ed è così che, per esempio, il diavolo cristiano ha assunto sembianze caprine, in analogia con alcune figure della mitologia classica, primo fra tutti Pan. Questo processo è cominciato a partire dalle religioni classiche perché queste sono state le prime con cui il cristianesimo è venuto in contatto. Ma poi lo stesso modo di comportarsi, prima l'assimilazione e poi la demonizzazione, è stato, esportato anche nei rapporti con altre religioni, e in particolare le religioni slave e baltiche, di cui volevo parlarvi oggi, perché la demonizzazione di alcune divinità di questi pantheon ha avuto un effetto boomerang che è quasi sorprendente, e che alla fine ha permesso la sopravvivenza di quelle antiche religioni, in misura maggiore di quanto non fosse successo con quelle dell'Europa centro-meridionale e occidentale. Intanto, per capire perché questo è stato possibile, bisogna dire due parole su come è avvenuta la colonizzazione di queste zone da parte dei missionari cristiani. Mentre in ambito greco-romano la cristianizzazione della società è avvenuta sia dal basso che dall'alto, nel senso che prima che gli imperatori si convertissero e cominciassero a imporre istituzionalmente la nuova religione, esistevano delle comunità cristiane nate tra la gente. Invece, in ambito slavo e baltico, le conversioni sono state per lo più atti di politica. Sono conversioni che sono avvenute tardi rispetto al resto d'Europa, che era già cristianizzata da secoli quando le missioni hanno cominciato ad espandersi in queste terre. E i motivi della conversione dei principi erano per lo più politici e diplomatici. Vladimir di Russia, quando si è convertito, lo ha fatto per poter sposare una principessa bizantina e suggellare un'alleanza con Costantinopoli. Jagellone di Lituania, granduca di Lituania, si è convertito per avere il regno di Polonia. Ma già prima di queste conversioni, diciamo così, ufficiali, esistevano comunità cristiane in questi paesi. Ma è solo con la conversione dei principi che c'è stata la fine ufficiale delle religioni antiche. E ci sono stati atti simbolici anche violenti. In Russia, per esempio, l'idolo di Perun è stato fatto trascinare da cavalli fino al fiume mentre veniva picchiato con delle verghe. Mentre in precedenza, nella capitale lituana, Vilnius, la chiesa cristiana stava di fronte al tempio di Perkūnas. Addirittura prima della conversione della Lituania, un granduca aveva una moglie cristiana. Lui andava nel tempio di Perun e lei andava a messa. Non era un problema la presenza di comunità cristiane. Quando però i principi si sono convertiti, hanno dovuto fare degli atti palesi. Tuttavia, in realtà avevano poco interesse a perseguire attivamente la conversione completa dei propri sudditi. Del resto, la classe aristocratica di quei paesi trovava nei vecchi valori e nell'antica religione un motivo molto potente di coesione e una fonte della loro identità nazionale. In pratica non potevano sentirsi nobili lituani o nobili russi senza il culto degli antichi dei. Questo era valido anche per una parte dell'aristocrazia senatoria romana, se vi ricordate la vicenda di Simmaco e dell'altare della vittoria. Ma mentre nell'impero romano l'imperatore ormai non aveva più bisogno del senato, non aveva più bisogno di questo appoggio, il ruolo della nobiltà slava e baltica era molto più centrale, molto più importante. E così si conservò un legame con gli antichi culti. Nelle campagne la gente continuò a praticarli. Anche se il legame poi si è fatto via via più debole e talvolta è rimasta solo l'apparenza degli antichi culti, ma non la loro sostanza o la memoria del loro significato, comunque una sopravvivenza più alta, diciamo, della loro antica religione è stata garantita, e spesso nonostante gli sforzi di evangelizzazione dei missionari. I missionari vollero applicare nei confronti dell'antica religione slavo-baltica lo stesso metodo già collaudato in ambito greco-romano. Prima incorporarono ciò che poteva essere incorporato, o che doveva essere incorporato per sradicare gli antichi culti, e lo abbiamo già visto nella puntata di Fontes di dicembre, quando abbiamo parlato di santificazione del paganesimo. Così, per esempio, il profeta Elia fu assimilato al dio Perun, perché entrambi potevano lanciare fuoco e pietre dal cielo, e talvolta ad Elia si facevano gli stessi sacrifici che a suo tempo si erano fatti al dio Perun. Gli altri antichi dei, invece, furono additati dai cristiani come diavoli, e la reazione delle popolazioni è l'argomento di cui vi volevo parlare oggi. L'estraneità di queste popolazioni rispetto al modo di pensare cristiano era tale che esse finirono con l'accettare l'identificazione degli antichi dei col diavolo. Ad esempio lo fecero i lituani nel caso del dio Velinas, ma non per questo smisero di attribuirgli il culto che spettava a quella figura. Quindi Velinas, il dio protettore del bestiame e delle case, sì, è diventato il diavolo, ma i contadini continuarono a tenersene le effigi in casa e ne costruirne di nuove, per ottenere ancora la protezione, non più del dio, perché gli avevano detto che quello non era più un dio. Pazienza, dissero, avremo la protezione del diavolo. Non perché questo doveva essere il diavolo, smisero di tributargli il culto. Noi adoriamo il diavolo? Va bene, sì, adoriamo il diavolo. In sostanza è questo che risposero i lituani ai missionari. Ancora oggi in Lituania i bambini, nelle scuole, costruiscono questi piccoli Velinas, queste effigi, che vengono esposti nelle case in segno di buon augurio. E il Museo del Diavolo, che sorge nella capitale lituana Vilnius, è in realtà il Museo di Velinas, che raccoglie per l'appunto tutte queste effigi di diavoletti e personaggi con chiare caratteristiche di divinità boschive e del bestiame, simili in un certo senso anche al dio Pan. E anche presso i mari, una popolazione dei territori tra la Russia e la Finlandia, che in pratica non ha mai smesso di essere pagana, durante i rituali la candela più grande che viene accesa la si dedica a Satana, affinché non venga a far del male. Non assomiglia per niente tutto questo agli esorcismi cristiani, ma alle offerte che diverse religioni pagane hanno tributato a divinità che rappresentavano dei lati della vita, per così dire, potenzialmente dannosi per l'uomo, in segno di rispetto anche per queste forze. Questa reazione, che i missionari cristiani non avevano nemmeno lontanamente immaginato, ha permesso la sopravvivenza di almeno alcune forme dei culti antichi. La stessa cosa la troviamo anche in Russia. Sebbene qui non vi sia l'identificazione del diavolo con un dio preciso, c'è una fiaba popolare che rivela come al diavolo vengono attribuite caratteristiche, facoltà e intenzioni che di sicuro non hanno matrice biblica e nemmeno cristiana. Diamo un'occhiata a questa fiaba come ultima cosa prima di concludere. Protagonista della fiaba è un fabbro, il quale, recandosi a messa in una chiesa, rimane così colpito dall'effigie del diavolo che chiama un pittore per farsene dipingere uno sulla porta di casa, pensando che gli sarebbe stato di buon auspicio. Tutte le mattine, quando si reca a lavorare, saluta allegramente il diavolo sulla sua porta. Ma quando il fabbro muore e gli subentra il figlio, le cose cambiano. Il nuovo fabbro, infatti, non sopporta l'immagine e prima di entrare nell'officina prende il martello e lo picchia 3 volte sulla fronte del diavolo dipinto. Dopo un po' il diavolo si stufa del trattamento e decide di vendicarsi del fabbro. Prende le sembianze di un giovane apprendista e si fa assumere. E presto diviene così bravo che il fabbro gli lascia l'officina in mano quando deve recarsi a fare delle commissioni lontano dal villaggio. proprio durante una di queste assenze, il diavolo ferma una carrozza di una coppia di signori ricchi e anziani, dicendo che in quell'officina si è iniziata una nuova attività, rendere giovani i vecchi. La signora non se lo fa ripetere due volte ed entra per il trattamento. Ecco che il diavolo la afferra per i piedi con le tenaglie e la getta nella fornace finché di lei non restano che le ossa. Poi mette le ossa in un catino di latte ed ecco che riemerge la ricca signora ringiovanita. Naturalmente lei non vuole più un vecchio per marito, giovane com'è, e manda il coniuge a subire lo stesso trattamento. Ma questa volta, al posto del diavolo che si è assentato con una scusa, c'è il fabbro, il quale si rifiuta, nega, ma il ricco signore lo minaccia di morte, dicendo che se il suo apprendista è stato capace di farlo, certamente deve esserlo anche lui. Informatosi allora da un garzone su come l'apprendista aveva ringiovanito la vecchia, il fabbro tenta di fare lo stesso, ma dopo qualche ora che ha gettato le ossa dell'uomo nel latte ancora non è accaduto nulla, e il fabbro deve ammettere alla donna che il marito è riuscito solo ad ammazzarglielo, e viene portato via per essere impiccato. Sulla strada per la forca ecco ricomparire il diavolo, che a quel punto rivela al fabbro la propria identità, e promette di resuscitare il vecchio se in cambio il fabbro prometterà di trattarlo con rispetto come aveva fatto suo padre prima di lui. Così accade, e l'apprendista diavolo, tornato con il ricco, vivo e ringiovanito, fa scarcerare il fabbro. Lascio a voi il divertimento di cogliere tutte le sfumature pagane della fiaba, con rimandi anche al lontano mito di Medea, se volete, e vi lascio ricordandovi l'indirizzo email della radio, radiogpm@giornopaganomemoria.it, ripeto, radiogpm, GPM è una sigla, quindi lo scrivete in lettere, Genova, Palermo, Milano. Potete scriverci parlando di questo e di altri argomenti. Vi do allora appuntamento a maggio. Nella prossima puntata di Fontes parleremo di una figura divina particolarmente importante per il culto greco, soprattutto in Italia, Persefone. E vi ricordo poi di non mancare un altro appuntamento, sempre nel mese di maggio, con le nuove puntate di Ritorno ad Alessandria, in cui parleremo di ricerca delle informazioni e daremo l'avvio a un piccolo ciclo di lezioni a questo proposito. A risentirci presto e grazie per l'ascolto.